Benvenuti. Oggi ci concentriamo su un aspetto davvero importante per chi lavora nell'intermediazione assicurativa. Parliamo della responsabilità personale, quella di amministratori e figure chiave di fronte alla vigilanza dell'IVASS. Vediamo un po' come l'autorità guarda alla governance societaria e, più che altro, quali sono le conseguenze dirette per le persone. Partiamo da qui.
Sì, esatto. Il punto, diciamo, fondamentale è proprio questo. L'IBAS non si limita più a vigilare sulle società in generale. Ora entra nel merito dell'organizzazione e può colpire, appunto, direttamente le persone fisiche se ci sono mancanze. La vigilanza sulla governance è diventata, un controllo molto concreto sull'operato dei singoli.
Ah, capisco. Questo quindi cambia parecchio le cose rispetto al passato, immagino. Non è più solo un rischio per l'azienda, ma proprio per la persona. Ma quali strumenti ha l'IVASS per intervenire in modo così, diciamo, diretto?
L'autorità ha a disposizione un arsenale sanzionatorio, ben definito. Lo troviamo nel codice delle assicurazioni private, nei regolamenti attuativi. Si va da misure non pecuniarie, come un richiamo formale, una censura, insomma, fino a sanzioni in denaro, che possono essere anche pesanti. E nei casi più gravi, si può arrivare alla cancellazione o addirittura alla radiazione dal RUI.
Dal registro unico degli intermediari.
Esatto. E questo praticamente significa la fine dell'attività per quella persona o società.
E qui appunto si innesta la responsabilità individuale in modo più forte, mi sembra di capire.
Proprio così. È una delle novità più rilevanti, direi. Anche accelerata dal recepimento della direttiva IDD, la Insurance Distribution Directive. Questa direttiva ha alzato l'asticella sulla protezione del cliente e di conseguenza sulle responsabilità interne all'intermediario. Ora l'IVASS può sanzionare amministratori, direttori generali e anche i responsabili di funzioni chiave, penso alla compliance, all'antiriciclaggio.
Certo.
Se emerge che una violazione commessa dalla società deriva da una mancata osservanza dei loro specifici doveri. Il principio è diventato chiaro, la responsabilità è personale. Non ci si può più nascondere dietro lo schermo della società.
Ok, proviamo a renderlo ancora più tangibile per chi ci ascolta, per gli intermediari. Su quali aspetti della governance si concentra di più l'IVASS? Quali sono le zone calde, diciamo?
Direi che possiamo individuarne tre principali. La prima riguarda le carenze organizzative. Cioè l'IVASS verifica se l'intermediario ha una sana e prudente gestione. E questo che significa? Significa avere un'organizzazione solida, controlli interni che funzionano. La mancanza di quelli che il codice civile chiama adeguati assetti organizzativi non è un problema solo sulla carta, è vista proprio come una carenza di governance e quindi sanzionabile.
Capisco. Quindi l'assetto organizzativo è fondamentale.
Assolutamente. Poi una seconda area, caldissima, è la violazione delle norme antiriciclaggio. C'è il regolamento IVASS 44 del 2019, che è molto specifico. L'attenzione qui è massima. Il regolamento assegna compiti precisi all'organo amministrativo, ma anche a figure specifiche come il consigliere delegato per l'AML.
Ah, ok.
Devono definire policy, valutare i rischi, mettere in piedi procedure efficaci. Se non lo fanno, le sanzioni possono arrivare sia alla società, sia appunto alle persone responsabili.
E la terza area?
E la terza, infine, è il mancato rispetto delle regole di comportamento verso i clienti. Se l'IVASS vede che ci sono violazioni sistematiche, magari sulla trasparenza, sulla correttezza delle informazioni, o pratiche di vendita scorrette, il famoso mis-selling. E se queste derivano da scelte aziendali sbagliate o da controlli interni deboli, l'IVASS può considerare responsabile l'organo amministrativo. Perché
non ha garantito una distribuzione corretta conforme alle norme.
Bene, abbiamo delineato le aree critiche, ma se l'IVASS trova qualcosa che non va, come si svolge poi il procedimento sanzionatorio? C'è modo di difendersi, immagino.
Assolutamente sì, ci mancherebbe. Il diritto alla difesa è garantito. Il processo inizia con una contestazione formale delle violazioni che sono state rilevate. A quel punto sia la società che le persone fisiche coinvolte possono presentare delle memorie difensive scritte. Possono anche chiedere un'audizione per spiegare le loro ragioni.
Ok, quindi c'è un contraddittorio.
Certo, c'è il contraddittorio. Dopo questa fase, l'IVASS fa la sua istruttoria interna e prepara una proposta che può essere di sanzione o anche di archiviazione. La decisione finale poi spetta al direttorio integrato dell'IVASS.
Quindi mi sembra di capire che la vigilanza IVAS non è una cosa a sé stante, ma si lega molto strettamente ad altri tipi di responsabilità. Penso a quella civile, quella penale, forse anche alla normativa 231 sulla responsabilità degli enti.
È esattamente così. Possiamo vedere la vigilanza IVAS quasi come uno stress test continuo sulla qualità della governance aziendale. Una sanzione IVAS che accerta, che ne so, debolezze nei controlli interni o magari nelle procedure antiriciclaggio, non è solo una multa, è di fatto una certificazione ufficiale che l'organizzazione, o forse anche il modello organizzativo 231 se esiste, ha delle falle.
E questo ha delle conseguenze?
Eh sì, perché questa constatazione ufficiale può diventare un elemento di prova molto forte, per esempio in un giudizio civile contro gli amministratori per mala gestione. Oppure in ambito penale può essere usata per dimostrare che il famoso modello 231 non era poi così efficace nel prevenire i reati. Insomma, una multa IVAS oggi potrebbe aprire la porta a problemi legali ben più seri domani.
Quindi, per riassumere, diciamo, curare la governance come vuole l'IVAS non serve solo a evitare la sanzione amministrativa diretta.
No, affatto. È soprattutto, direi, un modo per costruirsi una linea di difesa robusta rispetto a responsabilità civili e penali che potenzialmente possono essere molto, molto più impattanti. Un giudizio positivo sulla governance da parte dell'IVAS, beh, funziona quasi da scudo protettivo, ecco.
Questo ci porta a una riflessione finale, mi pare importante. Considerando questa crescente personalizzazione della responsabilità, questa enfasi sulle figure apicali, come sta cambiando davvero, o forse come dovrebbe cambiare, la percezione del rischio e l'approccio alla gestione di ogni giorno per chi ha questi ruoli nell'intermediazione? Su questo magari potremmo ragionare.